Buonasera, bentornati su Interviste Supreme. Quest'oggi ci sarà a co-condurre anche Nicola Valota.
Buonasera.
Quest'oggi abbiamo il piacere di intervistare il dottor Linarello, responsabile della sezione di biologia forense di Eurofin Genoma, istituto accreditato 17025. Grazie, dottore, per aver accettato il nostro
Grazie a
invito.
voi.
Prima di passare al merito delle altre domande, volevo chiederle che cosa significa appunto 17025, che cos'è l'accreditamento e a cosa serve?
Allora, la nostra è una struttura accreditata 17025, che è, diciamo così, la certificazione imposta dalla legge sulla banca dati, che consente ai laboratori appunto accreditati di alimentare la banca dati nazionale del DNA. Nel 2009 è stata emanata questa legge che ha avuto tutta una serie di problematiche, per cui i decreti attuativi sono del 2016. Nel 2016 i decreti attuativi prevedono che i laboratori che possono alimentare appunto la banca dati devono necessariamente essere accreditati nel 17.25. Noi nel 2017 abbiamo preso questo accreditamento e siamo forse l'unico laboratorio privato e tra i 9 laboratori non delle forze di polizia. Quindi sono laboratori universitari, laboratori ospedalieri e diciamo laboratori privati che hanno questo accreditamento e che quindi possono produrre profili genetici che possono alimentare poi la banca dati. La banca dati nazionale del DNA, nella banca dati vengono riversati tutti i profili genetici che arrivano dalla scena del crimine e poi c'è una comparazione che viene fatta invece dal Ministero degli Interni che verifica i profili genetici che invece dei sospettati e dei detenuti inseriti nella banca dati dai laboratori della Polizia Penitenziaria. Quindi diciamo è composta da due grossi gruppi di dati, i dati che arrivano dalla scena del crimine e i dati dei sospettati autori di reati violenti, poi il Ministero ha il match o ha la comparazione non solo a livello nazionale, ma il secondo step di questa banca dati interagisce con tutta l'Europa. E
Quindi
quindi.
è una funzione, diciamo, davvero rilevantissima. Lei è un biologo forense, quindi ha dedicato la sua vita alla biologia forense. Ci può spiegare che cos'è?
Allora, la biologia forense è quella materia, fa parte delle scienze forensi ed è quella materia che si occupa della biologia e che prima, fino a qualche anno fa, veniva chiamata genetica forense perché l'analisi del DNA è una di quelle, diciamo, branche delle scienze forensi che riesce a dare un'informazione importante perché identifica insieme alle impronte digitali, alla dattiloscopia forense, e sono, diciamo così, le materie che riescono in qualche modo a dare un'identificazione personale, quindi ad attribuire la responsabilità di un crimine. Ecco perché, mentre fino a qualche anno fa si parlava di genetica forense, adesso si parla di biologia forense perché non serve più soltanto attribuire la traccia all'individuo, ma molto spesso serve capire che tipologia di traccia stiamo trattando o abbiamo repertato, perché soprattutto nei delitti di famiglia ci si deve rendere conto che capire che tipologia di traccia, da che tipologia di traccia partiamo, diventa fondamentale. Se è un soggetto che abitualmente frequenta quel luogo, trovare una traccia di saliva o di sudore o altro all'interno dell'abitazione potrebbe non essere significativo sotto il punto di vista delle indagini. È chiaro che invece trovare una traccia di sangue sugli indumenti dell'indagato quando la vittima è stata accoltellata ha un significato sicuramente molto più importante.
E quindi, se volesse spiegare a chi ci ascolta, a chi volesse intraprendere la sua carriera. Come ha fatto ad arrivare dove è
Allora,
oggi?
io ho fatto servizio nell'Arma dei Carabinieri e prima ancora studiando biologia ho sempre avuto questa passione per l'arma. E quindi ho sempre cercato di fare concorsi per entrare nell'arma, ma nello stesso tempo ho studiato per comunque prendere un titolo per laureare. E quando dovevo poi fare il servizio militare, avendo appunto studiato biologia ed essendomi laureato, ho unito le due cose, quindi la biologia
La passione
con
per
l'arma
l'arma.
dei carabinieri. Erano i primi anni, diciamo, in cui c'era il RIS, e allora ho avuto la fortuna di partecipare a un concorso come ufficiale di complemento. Ho fatto una lunghissima trafila. All'epoca il servizio militare prevedeva tutta una serie di passaggi prima di arrivare, ho fatto il servizio, diciamo, normale, e poi finalmente, dopo più selezioni, sono arrivato a RIS, o meglio, sono arrivato alla scuola ufficiale dei Carabinieri, dove c'erano ulteriori selezioni, poi con la laurea in biologia.
Certo, hai
E
detto.
tutti i colleghi laureati in discipline scientifiche furono mandati a RIS. E quindi in qualche modo sono riuscito ad arrivare lì dove volevo. Ecco, questo è l'iter. Poi in realtà a Parma sono rimasto per 3 anni nella sezione di biologia e non sono riuscito a vincere il concorso come effettivo, però ho imparato sicuramente perché. Diciamo, negli anni ho lavorato oltre 500 casi perché la mole di lavoro era importante, all'epoca eravamo soltanto in 8,
Ovviamente.
adesso credo che siano arrivati a 25 persone.
Quindi diciamo proprio rispettissimo il
Beh,
genetico della biologia forense, intanto.
diciamo che la biologia forense, intesa come analisi del DNA, arriva in Italia con la strage di Capaci e quindi è partita molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti, tant'è che un ufficiale della polizia e un ufficiale dei carabinieri furono mandati negli Stati Uniti per acquisire queste competenze. Le hanno trasferite in Italia e all'epoca, diciamo, non erano tantissimi, c'era tanta richiesta, ma non erano tantissimi gli operatori, fra l'altro laureati, che erano in grado di, diciamo, avere quella tipologia di tecniche analitiche. E poi chiaramente la tecnologia si è evoluta e l'arma dei carabinieri è sempre stata al passo, così come la polizia scientifica. Adesso hanno strumenti di ultimissima generazione, strumenti che grazie a Dio abbiamo anche noi. Però sono cambiati i tempi, è cambiata la tecnologia, è cambiato proprio l'approccio. Ecco perché noi adesso siamo in grado di estrapolare il DNA da qualsiasi tipologia di traccia. La cosa difficile è adesso contestualizzare quella traccia in quella che è un'indagine di carattere classico. Diciamo, noi forniamo elementi scientifici, se non c'è l'indagine classica che ci fornisce, ad esempio, i sospettati su cui poter fare la comparazione. Avere un profilo genetico rimane a sé stante se non si ha, diciamo, la constatazione.
E da quello quindi che ci sta facendo capire, lei comunque ha avuto un percorso prettamente scientifico, l'area scientifica molto, poi soprattutto biologia forense ha anche sfocio nel diritto. La mia domanda infatti potrebbe spiegarci il rapporto tra diritto e scienza?
Ma inevitabilmente, appunto, con l'avvento di queste nuove tecnologie, la scienza è necessariamente entrata nell'ambito forense e nel diritto penale, così come nel diritto civile, perché faccio anche il CTU in ambito civile per il riconoscimento o disconoscimento di paternità, ad esempio. Quindi, diciamo così, la necessità in realtà c'è sempre stata, solo che fino agli anni 90 si faceva il gruppo AB0, Ancora prima le impronte digitali hanno una grande storia di quella che è l'applicazione forense. È chiaro che la necessità di identificare l'autore di un determinato reato c'è sempre stata. Cioè, è chiaro che diciamo così, era inevitabile che le scienze entrassero nelle aule di tribunale. Quello che è difficile ancora oggi è che in realtà non possiamo rispondere a tutte le domande, quindi siamo dei tecnici, forniamo delle risposte, ma in realtà è poi il magistrato, che è il nostro interlocutore, che deve raccogliere i dati tecnici e incastonarli in quello che è l'ipotesi accusatoria, il castello accusatorio, insieme a degli elementi oggettivi che arrivano dalle indagini classiche, che vanno diciamo in parallelo. È chiaro che noi forniamo dei dati e forniamo dei risultati. La difficoltà appunto è poi contestualizzare questi elementi. Non c'è più il DNA come prova regina.
Esatto,
certo. Ormai è diventato un elemento di prova. Se, ripeto, l'indagato ha motivo per cui una traccia biologica poteva essere su quell'indumento, in quel luogo, viene meno la prova regina. È chiaro che se troviamo su un indumento di un soggetto che non ha motivo di frequentare la vittima, di essere in quell'abitazione, o altro, è chiaro che lì diventa prova regina,
certo,
in tutti i sensi. La difficoltà è farlo capire ai giudici e agli avvocati, all'ambiente forense. La nostra difficoltà di tecnico ormai è arrivata a cercare di spiegare che non abbiamo le risposte a tutti i quesiti. Diciamo che molto hanno fatto le fiction televisive, che hanno dato un grande input sotto il punto di vista delle richieste. Hanno anche dato un grande input perché le guardano i delinquenti che hanno tarato il loro modo di operare di pari passo. Quando io ho iniziato a fare questa attività ormai nel 99, c'erano le lettere minatorie, si leccavano i francobolli, i rapinatori lasciavano tranquillamente il passamontagna e i guanti all'interno dell'autovettura. Adesso più delle volte se sono molto bravi bruciano la vettura in modo che non si trovi nulla, o la cospargono di ammoniaca, che è uno degli elementi che degrada il DNA.
Posso fare una domanda che secondo me è interessante. Quanto effettivamente le serie TV hanno influito e magari anche un po', diciamo, non ha aiutato voi nella professione forense perché hanno avvantaggiato magari effettivamente i...
Ha influito tantissimo. È chiaro che il comportamento dei criminali è cambiato perché hanno visto quali sono le tecniche che noi vediamo nei telefilm americani piuttosto che in quelli italiani. Nelle fiction italiane sono effettivamente le tecniche che si utilizzano per esaltare le impronte, individuare le tracce biologiche, eccetera, eccetera. Una cosa però è la fiction, un'altra cosa è la realtà. Io porto sempre l'esempio di Grissom che introduce il capello all'interno del sequenziatore e viene fuori il risultato. Tendenzialmente il 90% dei capelli che trattiamo, siccome è la radice del capello che ha le cellule da cui estrapolare il DNA, non il fusto.
Quindi.
E la radice si degrada naturalmente nell'arco di 72 ore. Immaginate che un accertamento che viene disposto dal magistrato dopo dei mesi, su quel capello difficilmente riusciremo a trovare un risultato. Quindi una cosa è la fiction, una cosa sono quello che fanno loro all'interno di una finzione. La realtà è sicuramente ben diversa, però effettivamente le tecniche sono veritiere, diciamo. Ecco, sulla scena del crimine scordatevi di vedere qualcuno come fanno, senza mascherina, senza guanti, senza tute, senza calzari, perché ormai, siccome la tecnologia si è evoluta e noi veramente riusciamo a tirare fuori il DNA da qualsiasi traccia biologica, la possibilità da parte dell'operatore che arriva sulla scena del crimine di inquinare è diventata anche quella importante. Quindi se io non proteggo me stesso e in qualche modo la scena del crimine, lasciare delle tracce che portano dall'esterno o delle mie tracce nella scena del crimine diventa abbastanza semplice.
Tant'è che, voglio dire, al pubblico, per far capire effettivamente quanto sia importante, c'era un racconto di una nostra amica che lavora nell'ambito, raccontava appunto di questo operatore sulla scena del crimine, arriva una zanzara, lui senza pensarci, schiaccia la zanzara cade con il sangue di quest'ultimo. E hanno chiesto come mai ci fosse effettivamente il sangue, comunque è stata...
Sì, siamo proprio all'estremo.
Però per dire quanto effettivamente sia...
Sì, sì. È abbastanza semplice, ma banalmente se io uso la penna che ho usato il giorno prima per scrivere, il giorno prima non avevo i guanti, se la uso per prendere appunti e ho i guanti, dovrei ogni volta che tocco la penna cambiare i guanti o disinfettare la penna. Magari sono diciamo azioni che non si rende conto subito, però effettivamente chi ha l'occhio diciamo, da investigatore forense sa già che va tutto disinfettato. Noi banalmente disinfettiamo dalle luci forensi, dalle torce che utilizziamo per cercare le tracce alla macchina fotografica. Ogni volta che torniamo in laboratorio da un sopralluogo disinfettiamo tutto, anche il manico della borsa piuttosto che le penne, i pennarelli e via discorrendo, perché durante il sopralluogo può darsi che appoggi la borsa e sebbene vengono individuate delle aree bianche, sei in prossimità di una scena del crimine e quindi evitiamo in tutti i modi la contaminazione.
E sull'onda proprio di quello che ci ha spiegato secondo me benissimo il rapporto tra diritto e scienza come strumento alla ricerca della verità. Però scendendo nel concreto, appunto, quando viene disposta un'indagine, secondo lei qual è il protocollo da seguire per individuare le cose più importanti da fare nel laboratorio e poi eventualmente fuori dal laboratorio?
Allora, in laboratorio è diventato tutto relativamente più semplice perché non ci si inventa nulla. Nel senso che ci sono dei protocolli standardizzati, tanto più i laboratori accreditati hanno accreditato il metodo, questo significa che c'è un ente nazionale identificato dal Ministero del Lavoro che accredita tutti i laboratori, perché l'accreditamento c'è in ambito sanitario, c'è in ambito chimico, farmaceutico, eccetera, eccetera. L'accreditamento 17025 prevede che il nostro laboratorio viene in qualche modo ispezionato da questo personale qualificato che verifica tutto l'iter analitico. Quindi io in laboratorio non posso inventarmi nulla, la traccia di sangue si estrae con un determinato kit utilizzando una metodica ben definita, io non posso fare delle prove come si faceva una volta e andare per tentativi. La quantità di estratto è quella, me lo indica il kit è certificato per uso forense, quindi io non posso fare una deviazione, altrimenti esco dall'accreditamento e quel profilo genetico non può entrare più in banca dati. Quindi io sono obbligato in laboratorio. Quello che è impossibile standardizzare è quello che avviene prima. Perché? Perché sulla scena del crimine è ogni volta qualcosa di diverso. Immaginatevi un appartamento che siamo abituati tutto sommato a vedere nelle televisioni, ma in riva a un fiume, il cadavere ripescato nel fiume, piuttosto che una fabbrica, piuttosto che gli ambienti possono essere molteplici e disparati. A me è capitato di recuperare un cadavere in fondo a un pozzo. Le difficoltà di chi approccia a quella scena del crimine, perché poi sulla scena del crimine si susseguono diverse professionalità. Certo. Chi interviene per primo, gli operatori di primo soccorso, i sanitari che devono verificare se la persona che sembra morta è i segni vitali, i segni vitali è effettivamente deceduta, la scientifica di solito arriva ore dopo, se non addirittura giorni dopo. Anche perché non sempre si arriva subito a capire dove stato, il cadavere viene ritrovato in un punto, ma magari è stato trasportato in quel punto. Quindi standardizzare l'attività di sopralluogo è diventato difficilissimo.
E quasi anche forse non estremamente necessario. Proprio per la...
No, è necessario invece standardizzare l'approccio, cioè avere all'americana banalmente una checklist sulle cose da fare. Perché? Perché non ci si può improvvisare, considerando che arrivano più soggetti in successione, ognuno deve sapere come interagire, come approcciare. Sia l'arma dei carabinieri che la polizia adesso fanno dei corsi agli operatori delle volanti, diciamo al personale dell'arma territoriale o dei commissariati, che arrivano per primi. Difficilmente adesso troverai il soggetto che tocca, che fa l'iperquisizione. Sì, anche gli operatori sanitari si fa tantissimo formazione. Gli errori capitano abbastanza frequentemente. Trovare il guanto lasciato dal sanitario sulla scena del crimine non è una cosa rara, anche se ad oggi si fanno parecchi corsi. È chiaro che una volta si facevano molti, molti più errori. Adesso, ripeto, tutti possono sbagliare, però avere un protocollo di intervento e seguire un protocollo rende tutto più semplice. E quindi gli operatori di primo intervento dovrebbero accertarsi che non ci sono pericoli o che magari l'assassino non è ancora nascosto sulla scena del crimine. Gli operatori sanitari devono approcciare sul cadavere e verificare se ci sono segni vitali, se ci sono cose particolari, e poi la scientifica arriva dopo, che fa i rilievi, raccoglie le tracce, tracce che possono essere latenti, tracce che possono essere visibili. Non vi immaginate la scena del crimine con uno spargimento di sangue, ma il soggetto strozzato a mani nude, e lì trovare tracce, lì diventa fondamentale poi invece l'autopsia. Certo. E quindi c'è il medico legale che arriva, vedete come le professionalità sono diverse. Immaginatevi un incendio, e ci sono anche i vigili del fuoco che arrivano per spegnere l'incendio, per verificare che non ci sia qualcosa che esplode. Cioè, non è mai facile approcciare sulla scena della crisi, è diventato molto complesso. Con i protocolli di intervento diventa tutto più gestibile, perché ognuno sa quello che deve fare e soprattutto non va a inficiare il lavoro di chi arriva dopo.
E quindi diciamo,
perché il problema nostro, diciamo, che riceviamo i reperti in laboratorio è quello, è di andare a standardizzare un qualcosa che difficilmente è standardizzato. La raccolta delle tracce è standardizzabile, la conservazione dei campioni, anche lì ogni tanto si commettono degli errori, quindi diciamo che è importante capire se io ho una traccia fluida di sangue, come conservarla,
certo,
e come raccoglierla. Se io ho il coltello, anche lì devo sapere che sul coltello ci sono da fare le impronte digitali, se le impronte digitali non riesco a farle perché le impronte sono strisciate o la superficie del manico del coltello non mi consente, però il manico è stato impugnato, quindi c'è il DNA dell'aggressore. Se però io questo coltello lo metto nella busta di plastica e nel trasporto magari lo analizzo dopo dei giorni o dei mesi, il sangue si coagula, diventa secco, e nel trasporto, se non fisso il coltello in una scatola, nella busta i frammenti del sangue vanno ad appoggiarsi sul manico e copriranno il DNA di chi ha impugnato il manico. Quindi anche lì ci sono dei protocolli da seguire, la traccia fluida si reperte in un determinato modo, l'oggetto con potenzialmente impronte piuttosto che tracce biologiche si reperta nelle scatole e si fissa in modo che non sbalanzoli. Diciamo, ci sono degli accorgimenti, certo, che sono diventati sempre più stringenti.
Con la moltitudine di persone che passa.
Esatto, quindi diventa importante.
Però diciamo che c'è anche la tecnologia che passando il tempo aiuta sempre di più.
La tecnologia in qualche modo ci ha aiutato a dare sempre delle risposte, ormai difficilmente non riusciamo a estrarre il DNA. Ha aumentato anche la possibilità di contaminare sulle cellule, quindi. Perché essendo molto facile avere il DNA, è altrettanto facile contaminare, quindi se non si utilizzano dispositivi di protezione individuale, è molto semplice. La contaminazione è sempre tra operatore e scena del crimine o oggetto, ma anche tra oggetti. Se io sposto degli oggetti o banalmente prendo l'arma con cui è stato fatto il delitto con il guanto, io poi quel guanto me lo devo cambiare, perché se con il guanto sporco tocco altri oggetti posso trasferire le tracce. Sembra banale, ma vi assicuro che nella fretta succede.
No, è facilissimo perdersi in un dettaglio, perché poi stiamo parlando di dettagli.
Certo.
A tal proposito, noi sappiamo, la casa non penso, meno che conoscano il professor Linarello, lei ha partecipato al caso Cogne.
Sì, tanti anni fa.
Tanti anni fa.
Sì.
Potrebbe parlarcene un po',
sì,
magari introdurlo anche alle persone a casa che non lo conoscono.
Beh, è passato tanto tempo. Io, diciamo, ho fatto il secondo sopralluogo nella villetta di Cogne, sopralluogo che è durato 2 giorni, per capire che non è così semplice, non si fa in qualche ora. Quel sopralluogo, che era il secondo sopralluogo, ce n'è già stato uno, è stato decisamente lungo, minuzioso, perché significava entrare in tutte le stanze. C'erano 4 piani di casa, e ogni piano aveva almeno 3 stanze, già 3 o 4 stanze.
Ogni... Scusi, interrompo. Ricordiamo a casa, le persone che non conoscono, il caso di una madre che ha ucciso il proprio figlio molto piccolo, quanti anni?
Credo che non arrivasse ai 3 anni.
Ai 3 anni, in maniera piuttosto efferata, e non si è ancora capito con che oggetto.
Adesso. Oggetto, perché l'arma del delitto non è mai stata trovata, e chiaramente ci sono stati vari gradi di giudizio, ci sono state diverse sentenze. Noi all'inizio andavamo a 360 gradi, nel senso che non c'era stato nell'immediatezza il sospetto che potesse essere la madre, anche se poi si è concretizzato man mano che le indagini classiche portavano a escludere che potesse essere, diciamo, un soggetto estraneo alla famiglia, più che altro per come era conformata la casa, nel senso che si entrava al terzo piano, le scale che si trovavano di fronte all'ingresso portavano al piano superiore, che era la zona ospiti, e la zona notte era al piano inferiore, quindi bisognava conoscere la casa, individuare l'accesso al piano inferiore dove c'erano le camere da letto. Diciamo, una persona estranea non avrebbe potuto commettere quello che è stato riscontrato, 17 colpi con un oggetto lungo sul bambino che aveva il cranio fracassato, e c'erano pezzi di cranio ovunque, e in 8 minuti, perché la madre ha accompagnato l'altro fratellino alla fermata dell'autobus e è tornata indietro in circa 8 minuti e mezzo. Quindi, diciamo, tutto è stato ricostruito, anche il percorso che porta fino alla fermata dell'autobus. Quindi, diciamo che chi si è mosso in quell'ambiente non poteva non conoscere l'appartamento. Non è strano, era poco credibile. Poi ci sono state le sentenze che hanno condannato Maria Franzoni.
Abbiamo detto che lei è esperto di uno strumento che si vede molto nelle serie TV, per ricollegarci a la domanda precedente che ha posto Francesco. Il Luminol, se può parlarci, perché comunque se ne parla all'interno del caso.
Io mi sono formato all'interno dell'Arma dei Carabinieri, ripeto, ho avuto modo di partecipare a diversi casi anche di una certa rilevanza, e non sono un esperto di Luminol, sono un esperto di sopralluogo. Il Luminol è una di quelle metodiche che viene utilizzata per rilevare tracce ematiche latenti, è una soluzione che si irrora completamente al buio, quando reagisce con il sangue c'è una luminescenza che è dovuta a un'ossido riduzione di questa sostanza con il gruppo M dell'emoglobina, il gruppo ferroso. Il problema è che reagisce con tutto ciò che è ferroso, con la ruggine, ma non solo, anche con i vegetali. Trattandosi di una reazione di ossido riduzione, se io sotto le scarpe ho calpestato del fogliame, avrò una reazione al Luminol. Okay. Quindi diciamo che il Luminol aiuta a identificare, è il primo passo per identificare tracce ematiche latenti. È chiaro che su una moquette all'interno di un appartamento o all'interno di un'autovettura, trovare una positività al Luminol mi dà un'indicazione. Certo è che se la macchina che sto ispezionando è di un contadino, il fatto di trovare una positività potrebbe essere che ha trasportato del fogliame o degli attrezzi arrugginiti. Quindi quello è il primo passaggio. In realtà le indagini si compongono, ed ecco perché parlavo di biologia forense, di tante fasi. La prima fase è quella di esaltare le tracce latenti, di individuarle. Abbiamo il Luminol per il sangue, si utilizzano le luci forensi, cioè luci che tagliano la luce visibile e vanno a identificare i fluidi biologici che hanno una luminescenza intrinseca, il liquido seminale piuttosto che la saliva e il sudore, sono liquidi che illuminati in una certa lunghezza d'onda hanno una luminescenza. Si utilizzano degli occhiali per tagliare, diciamo così, la lunghezza d'onda, però riusciamo. Il Luminol, siccome queste lampade non si possono utilizzare con il sangue che non è luminescente, si utilizza il Luminol. Però è il primo passo. Il secondo step è, individuata la traccia, devo sapere se è effettivamente sangue, quindi si fanno dei test specifici che mi danno la possibilità, sono dei test colorimetrici come quelli del Covid, per intenderci, su piastre immunoenzimatici, che mi dicono se è sangue, e mi dicono se è sangue umano. Perché troviamo sangue nella livretta di Cogne anche all'interno del garage, sui mobili, sugli scaffali all'interno del garage, cosa che ci sembrava abbastanza strana. In realtà era sangue di gatto. La famiglia aveva un gatto, sì, e quindi aveva perso probabilmente sangue mestruale, ma era un gatto, non era sangue, non era sangue umano. Questo per dirvi che l'indagine in realtà di laboratorio è piuttosto complessa, è un puzzle che piano piano si costruisce aggiungendo dei tasselli, quindi individuazione della traccia, diagnosi specifica per capire che tipologia di traccia è, e ormai è diventato fondamentale, proprio per quel motivo che trovare una traccia biologica potrebbe essere in qualche modo giustificata, trovare una traccia biologica dell'indagato potrebbe essere giustificabile in X modi, e quindi diventa importante aggiungere più informazioni possibili per arrivare non solo all'identificazione, ma capire che tipologia di traccia, da che tipologia di traccia siamo partiti.
Invece, dottore, volevo chiederle, prima in apertura ci aveva parlato appunto delle banche dati di riferimento, ma com'è che funziona la possibilità di ricondurre un'impronta digitale a un imputato? E quando ciò è possibile dirlo, cioè quando si ha la certezza che quelle due
impronte sono uguali.
Non so se ci spiega l'altro come.
Allora, le impronte digitali hanno la loro banca dati. Io vi ho parlato della banca dati nazionale del DNA, che è recentissima, perché ripeto, 2016. La banca dati nazionale delle impronte esiste da tempo immemore. Okay. E per le impronte c'è anche una legislazione, cioè per attribuire un'impronta io devo trovare 16/17, così dice la legge, 16-17 punti caratteristici. Significa che non basta trovare l'impronta, ma devo trovare elementi sufficienti per arrivare a 16-17 punti per poter attribuire con certezza l'impronta a quell'individuo. La banca dati delle impronte è costituita sostanzialmente dai cartellini fotosegnaletici dei detenuti, ma anche dei sospettati, che vengono inseriti in AFIS, si chiama AFIS, e in qualche modo il sistema, una volta che introduciamo l'impronta incognita, funziona un po' come lo vediamo in TV. Poi è sempre l'operatore, quella è una prima scrematura, però è sempre l'operatore che si mette lì, un lavoro
bellissimo,
lunghissimo, di precisione, perdi veramente gli occhi, e inizia a comparare i punti caratteristici di ogni impronta, di tutte e 10 le dita, perché noi troviamo un'impronta, certo, ma non sappiamo se è l'indice, il medio, l'anulare, il pollice. Dobbiamo andare, per ogni soggetto sospettato, andare a confrontare. Quindi una scrematura la fa il software, il computer, e poi, dopodiché l'operatore va con più precisione a esaltare. È chiaro che comunque l'impronta da 9-10 punti comunque è un'indicazione, nel senso che la legge dice che devi trovare 16-17 punti per essere sicuro che, ma 9-10-11-12 punti comunque è una rilevanza di un certo tipo, non hai la certezza assoluta perché non c'è la stessa, diciamo, valenza probatoria, però ci sono comunque, è comunque un'impronta attendibile. Lo stesso discorso non c'è per il DNA, non c'è una sentenza, non c'è un pregresso, nessuno si pronuncia su quanti regioni del DNA io devo trovare per poter attribuire una traccia. Ma noi in realtà, quando io ho iniziato nel 99, andavamo ad analizzare con dei kit validati per uso forense 12 regioni del DNA. Il database inglese è basato per la stragrande maggioranza, non ricordo i numeri in questo momento, ma per la stragrande maggioranza sono soggetti tipizzati con 12 regioni. Vuol dire che è chiaro che più regioni analizzo, più discrimino. Se io vado ad analizzare poche regioni, magari anche io e lei, 2-3 regioni ce le abbiamo simili, se non addirittura uguali. E l'insieme delle regioni del DNA che consente di poter dire con certezza il suo DNA è diverso dal mio e il mio è uguale a quello della traccia trovata sulla scena. Ripeto, abbiamo iniziato con 12 regioni, siamo arrivati a 16 negli anni 2000, adesso se ne analizzano 24, ma in realtà il futuro è ancora più, se vogliamo, avveriristico, perché io attraverso un'analisi, un domani non è ancora entrata in routine, ma si sta già facendo tanto in questo senso, non andrò più a studiare le regioni del DNA classiche che studio adesso, ma attraverso questo tipo di analisi andrò ad esaminare 32 di queste regioni, più le regioni del cromosoma Y che si utilizzano abitualmente nei casi di violenza sessuale, più un'altra serie di informazioni, e andrò a tracciare quello che viene chiamato un identikit molecolare. L'obiettivo è non solo individuare il soggetto, ma individuare l'etnia, individuare il colore dei capelli, individuare l'altezza, individuare delle caratteristiche somatiche che mi restringono chiaramente il campo. Quindi cioè, non solo
dal DNA,
io dal DNA le caratteristiche, la sua altezza è stabilita dalla sua genetica. Il mio colore degli occhi è stabilito dalla genetica. Nel momento in cui si vanno ad analizzare, e questo grazie agli studi clinici che si fanno che si fanno sul DNA per le malattie genetiche, si è visto che ci sono delle porzioni di DNA che stanno diventando sempre più piccole, sempre più caratteristiche per ognuno di noi, ma che codificano per alcune informazioni. Okay? E quindi io potrò sapere, ripeto, neanche tanto lontano, perché noi abbiamo fatto una pubblicazione l'anno scorso cercando di implementare questo tipo di tecnologia, io potrò sapere da un'unica analisi, da una traccia trovata sulla scena del crimine, dove non so a chi appartiene, il colore dei capelli, l'etnia, il colore della pelle. È chiaro che sono indicazioni di massima, sapere che il soggetto è caucasico e ha gli occhi azzurri si discrimina, ma non tanto. Sapere che il soggetto, abbiamo il suo DNA, e ha gli occhi azzurri, i capelli biondi, alto da 1,70 a 1,75, insomma, sono tante informazioni che in qualche modo vanno a creare quell'identikit molecolare che restringono il campo e consentono di identificare se non altro una rosa di sospettati.
Quindi diciamo ci sarà sempre meno spazio, mettendo filosoficamente per crimine, ci sarà sempre meno possibilità.
Ma poi i criminali si aggiornano, i criminali certo, fanno i corsi di aggiornamento come noi, e quindi probabilmente troveranno il modo.
È un biologo forense, un professionista, però è anche un essere umano. Prima abbiamo parlato, abbiamo accennato dell'omicidio di Cogne. C'è stato un evento che nel corso della sua carriera l'ha particolarmente colpita?
Ma ripeto, io ormai sono 22, anzi in ottobre ne faccio 23 di anni di esperienza. Ho lavorato su diversi casi. All'inizio, quando non ero così esperto, ero emotivamente più fragile e in qualche modo, in particolare c'è un episodio che ricordo con una certa emozione, perché uno dei primi casi che io feci quando arrivai a Ries a Parma era la violenza sessuale, dove questi due balordi hanno sorpreso questa coppietta che si era appartata in un'autovettura, hanno aperto gli sportelli, hanno immobilizzato lui e hanno violentato lei con il fidanzato a fianco. Ecco, attribuire le responsabilità, perché chiaramente la violenza sessuale è uno di quei reati dove non, è difficile non lasciare tracce, identificare gli autori del reato, dare la comparazione, dare il match, quello che viene definito il match, dopo aver trovato tracce sugli indumenti intimi, sui tamponi che vengono fatti alle vittime di violenza, vengono avviate il percorso assistenziale negli ospedali per recuperare appunto queste tracce biologiche che in questi casi si lasciano abbastanza frequentemente. Attribuire diciamo le responsabilità ai due soggetti è una cosa che ti riempie di gioia, così come ti riempie di gioia il nostro lavoro. Non si fa solo in laboratorio, poi noi andiamo a testimoniare di quello che facciamo in tribunale. Certo. Ecco, la mamma di questa bimba, anche lei purtroppo abusata da un amico di famiglia, la mamma che viene dopo 2 ore di udienza dove ho trovato il DNA, ho fatto la comparazione, ho attribuito le tracce di saliva al soggetto che diceva che ha cambiato semplicemente la bambina, invece non era vero, perché la bambina ha riferito tutt'altro. La mamma che viene a stringersi la mano e che ti dice grazie dottore, è sicuramente qualcosa che non ha nessun altro, diciamo è un'emozione che non ha uguali.
Vuoi aggiungere qualche cosa? Ma io ho una domanda molto banale, molto veloce, che secondo me può interessare molto il pubblico da casa e non gli esperti del campo. Cos'è un RIS?
Allora, il RIS è il reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, che in realtà c'è sempre stato, nel senso che già prima che arrivasse il DNA a RIS si faceva il gruppo sanguigno, che era uno di quegli elementi che consentivano in qualche modo di discriminare. Trovare un soggetto col gruppo zero, forse noi tutti abbiamo un gruppo zero, quindi lasciava poco, però ecco, anche lì associato magari con le impronte, associato con delle immagini, anche se non c'era la mania adesso di mettere il telecamera ovunque, per fortuna, diciamo che lasciava il tempo che trovava. Chiaramente, man mano che ha aumentato la tecnologia, il reparto di investigazioni scientifiche è cresciuto. Da Roma hanno aperto 3 altre RIS, quindi Roma è la sede principale, dove adesso c'è il RACIS che racchiude tutte e 4 i RIS: c'è il RIS di Roma, il RIS di Cagliari, il RIS di Messina e il RIS di Parma. Ogni RIS ha competenza su una parte dell'Italia. Messina ha competenza su Calabria e Sicilia, Roma ha competenza su tutto il centro Italia, fino all'Emilia Romagna, dall'Emilia Romagna in su ha competenza Parma, e Cagliari è forse il più piccolo dei RIS, ma ha competenza sulla Sardegna. In realtà, diciamo che negli anni quello più famoso è diventato il RIS di Parma, ma perché c'erano parecchi reati di sangue che sono successi a Nord Italia, quindi si sentiva spesso parlare del RIS di Parma, ma il RIS di Roma è quello più antico e quello che esiste da parecchio. E la polizia scientifica al pari ha creato anche loro delle strutture dislocate sul territorio, hanno un laboratorio a Palermo che ha competenza sulla Sicilia, un laboratorio a Napoli che ha competenza sulla parte diciamo dell'area napoletana e parte della Calabria, il laboratorio di Roma, la sede principale, dove in realtà fluiscono alcuni accertamenti che le altre sedi non fanno, poi hanno una sede a Milano e una sede a Torino. Quindi diciamo che sul territorio i laboratori delle forze di polizia credo che nel complesso siano all'incirca 15 o 16. E poi ci sono questi laboratori in realtà universitari, gli istituti di medicina legale, piuttosto che altre strutture. La forza del RIS è che racchiude in un'unica struttura tutte le materie delle scienze forensi, diciamo, che possono essere utilizzate, che prendono parte a un'indagine, quindi dalla chimica alla tossicologia per le droghe, alla merceologia, cioè la comparazione delle fibre, delle vernici, di tutto ciò che in qualche modo rientra in quella che è appunto le merci che vengono commercializzate, la biologia forense, la dattiloscopia, la balistica e via discorrendo.
Davvero, davvero, davvero incredibile. E quindi la ringraziamo per la sua testimonianza preziosissima che ci ha concesso. E quindi noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, dottore.
Grazie.